Europa alcuni diversi decenni fa, diciamo negli anni 40. È appunto i campi di concentramento, i campi di sterminio, il massacro, la Shoah, laddove i campi di concentramento, che poi vedremo qualcosa di preciso, laddove furono infilati per essere più o meno per essere prima deportati, quindi separati dalla società, e poi annientati, distrutti fisicamente anche, ma prima della distruzione fisica avveniva già quella sociale, cioè socialmente erano persone massacrate, distrutte, non più attive per poter essere vive, per poter esercitare il loro ruolo di vita, di... Questo perché voi dite, ecco, qualcuno può dire, vabbè, questa è una trasmissione che si occupa di carcere e di carcere, così come di tutte le strutture che limitano la libertà, le cosiddette strutture concentrazionarie. Il meccanismo concentrazionario, che è quel meccanismo per cui gli stati più o meno da tantissimo tempo si sono dati quello di individuare i soggetti pericolosi oppure i settori di classe pericolosi, cioè o i gruppi o le persone pericolose e emarginarle dal contesto sociale. Perché? Perché le società sono nate anche in forme politiche diverse, gli antichi imperi oppure dei villaggi, la piccola comunità di villaggio o anche fino agli imperi dell'antichità, quindi tutte le dimensioni si è sviluppata in questa fase storica, diciamo da 3000 anni a questa parte, con una grossa modalità abbastanza omogenea, e tutti i comportamenti che non erano omogenei alla realtà, all'andamento di quella società, sia essa appunto piccola come il piccolo villaggio o grande come gli imperi dell'antichità, veniva espulsa. In genere espulsa quando poi appunto non c'erano più terre libere dove poter buttare le persone espulse, non piacevoli, quelle pericolose, quelle non accettate, venivano soppresse. Questo è il quadro. Allora uno dice, va bene, d'accordo, il giorno della memoria, bisogna ricordare tutto, ma perché una trasmissione appunto del carcere se ne occupa? Che c'ha a che vedere il campo di sterminio, il campo di concentramento con la realtà carceraria? È proprio questo il punto, ha a che vedere molto. In realtà, e non lo diciamo noi, questa cosa però, se ci fate caso, non la considera nessun autore che oggi scrive su giornali, su riviste, in televisione, che scrive anche libri. Tutti quelli che hanno parlato dell'olocausto, dello sterminio nei campi di concentramento, eccetera, hanno scritto tante cose, alcune volte belle, alcune azzeccate, altre volte semplicemente commemorative. E la commemorazione, sapete che è il modo peggiore per ricordare. La commemorazione è quella cosa che isola un aspetto, due al massimo, cancella tutto il resto, quindi semplifica il ricordo di fatti storici che sono sempre complessi per loro natura, ne isola un aspetto, due, e abbandona tutti gli altri. Quindi spesso le ricorrenze non sono momenti di ricordo, sono momenti di dimenticanza. Questo è avvenuto anche in questo caso. Ricordare il massacro che nel cuore dell'Europa ha preso piede in un periodo in cui l'Europa era il paese più ricco, ma anche più civile del resto del mondo, così si autoglorificava, gli intellettuali europei così dicevano, più o meno tutti, filosofi eccetera, e soprattutto ha preso piede in un paese, la Germania, che era il paese più scolarizzato in tutta l'Europa. Negli anni 20-30 la Germania è il paese dove il sviluppo della scolarizzazione era il più diffuso, il più di tutti gli altri, più anche dell'Inghilterra, della Francia eccetera. Le persone hanno colte, hanno studiato, la scuola pubblica funzionava molto bene, permetteva a tutti di studiare, c'era una cultura molto diffusa, molto collettiva, molto interessante, eppure proprio lì dentro ha preso piede la più tremenda ideologia e anche pratica che nella storia umana si è presentata, ossia il nazismo. Allora uno dice, perché? C'è qualcosa che forse non è stato raccontato. E questi giorni della memoria, appunto le commemorazioni non permettono di andare a fondo. Noi invece proprio questo vogliamo fare. Allora, noi parliamo di carcere e affermiamo subito una tesi che poi cerchiamo di dimostrare, che il campo di concentramento non è altro che il prolungamento del carcere. Allora, diciamo, l'affermazione è quella che il campo di concentramento, che poi diventa campo di sterminio, è il prolungamento del carcere, del sistema concentrazionario, che in realtà è quello su cui si fonda ogni sistema carcerario, antico e anche moderno. Uno dice è possibile, cioè il principio che regola il carcere che abbiamo oggi, 27 gennaio 2016, che qui a Roma, ad esempio, ce n'è uno qui vicino a San Lorenzo, che è a Re Bibbia, cioè, che è uno dei più grandi d'Italia e anche d'Europa, così come Regina Celis, altro carcere, così ce ne stanno tantissimi altri, cioè, circa 200 in Italia, ma anche in Francia, in Germania, dappertutto. Ecco, questo il sistema carcerario, anche attuale, moderno, modernissimo, è improntata ad un principio. Qual è questo principio? Il principio è quello che il sistema giudiziario, fatto di tutto quel meccanismo, fatto dalla forza pubblica, polizia, carabinieri, finanze e altro, e poi magistratura, i pubblici ministeri che individuano i responsabili e sottopongono a giudizio, e poi il giudice che decide a giudizio, e poi il termine di questo percorso, cioè il carcere. Ecco, tutto questo sistema è improntato ad un criterio. Il criterio è quello di individuare, appunto, attraverso tutte queste strutture, le persone pericolose alla società nel suo complesso, cioè quelle persone che fuoriescono dall'ordinata funzione della società, e che quindi sono pericolose non tanto a qualcuno in particolare, ma sono pericolose al ripristino, al mantenimento di quell'ordine. L'ordine che questa società c'ha. Ora sarebbe più complicato, lungo più che altro, definire come si è prodotto quest'ordine. Partiamo da questo dato: c'è quest'ordine, l'ordine che verifichiamo tutti i giorni, soprattutto chi sta nelle città, è estremamente preciso. La gente si alza la mattina, va a lavorare, torna a casa alla sera, fa la spesa, fa le compere, poi va a letto, si sveglia la mattina successiva e riprende tutto il tran tran, il giro quotidiano. La domenica, il sabato e la domenica è fatto per se chi c'ha i soldi per fare un po' di divertimento. Insomma, questo meccanismo che conosciamo bene, inutile ripeterlo. Quest'ordine è quello su cui si regge questa società. Quelli che fuoriescono da quest'ordine, per esempio, quest'ordine vede la proprietà privata come elemento centrale, tant'è vero che molti sociologi, economisti e altri definiscono questo sistema il sistema della proprietà privata, perché un modo centrale, un elemento centrale è la proprietà privata. Le differenze tra gruppi di persone e persone, tra famiglie, tra singoli, avviene sul fatto che si dice: io ho una macchina, io ce n'ho due, io ho una casa, tu non ce l'hai, io ho la casa e la villa, tu c'hai, non c'hai niente, tu, oppure c'ho la bicicletta e tu non ce l'hai. Io, è così, è molto, se, quando si fa il confronto anche amichevole tra due o più persone, si mette al centro la proprietà di qualche cosa. Quindi è un sistema basato sulla proprietà, la proprietà delle cose, ed è un fatto, però non è quello centrale. L'elemento centrale è la proprietà di, come si chiamano appunto in come termini economici, dei mezzi di produzione. Ossia, siccome per mangiare tutti quanti hanno bisogno di avere ogni fine mese un salario, uno stipendio, un po' di soldi frutto del loro lavoro, dove si svolge questo lavoro? In dei luoghi chiamati aziende, ditte, centri commerciali, officine, fabbriche, eccetera, dove uno presta la sua opera, il suo lavoro, e in cambio ti danno appunto un salario, e questo salario ti permette di campare, di riprodurre appunto te stesso e i tuoi figli su quel terreno lì. Questo è l'ordine di questa società. Chi esce fuori, esce a quest'ordine, per esempio, mette in discussione la proprietà, ossia cerca di appropriarsi della proprietà degli altri, di chi ce l'ha di più, perché lui non ha niente, perché ritiene ingiusto il fatto che alcuni abbiano tanta proprietà e altri niente, e quindi sottrae la proprietà ad altri, è ovvio che viene bollato. Quindi il problema è che il meccanismo con cui avviene l'individuazione delle persone pericolose e la loro espulsione dalla società è un meccanismo che si basa su questo criterio. Si individua la persona, ovviamente si verifica se veramente è una persona pericolosa oppure no, e questo c'è tutto l'apparato, polizia, cioè forza pubblica, magistratura giudicante e carcere. Tutto questo sistema permette di individuare: sì, è vero, quella è una persona pericolosa o un gruppo sociale pericoloso, quindi noi lo mettiamo in un posto in cui non può continuare a svolgere il proprio lavoro. Quindi lo deportiamo dal proprio ambiente, dal proprio posto, in un altro luogo che è chiuso, dal quale non può uscire, non può scappare, in cui si svolge un altro modo di esistenza, completamente diverso da quello da cui proviene. Se voi ragionate, perché qualcosa qualcuno sa, o perché ha avuto un amico, un conoscente che è passato per le carceri, oppure perché ha letto qualche libro, che cos'è il carcere? A parte che si stia male o bene, questo è un fatto soggettivo, comunque chiaramente credo che sia ritenuto da tutti che si sta male in carcere, ma soprattutto è molto diverso, estremamente diverso, la vita lì dentro, l'esistenza là dentro è talmente diversa da quella che si svolge fuori, che viene definito appunto una deportazione, il prendere una persona da dove stava, nel quartiere dove viveva, e portarla in carcere. Al di là del fatto che uno fuori fa una vita bella, perché negli agi, perché c'ha soldi, case e altre, o anche se uno però è povero e c'ha una vita grama, sta nelle periferie, sta male, quindi tutti i giorni si deve arrabattare per mettere insieme, come si dice a Roma, il pranzo con la cena, d'accordo. Però tuttavia anche la vita della persona più grama, più disastrata, eccetera, ha un elemento di vita, insomma, un ambiente di vita, relazioni amicali, anche conflittuali, affettive, amorose, eccetera. Ecco, questo sistema di relazioni, che sono poi l'identità, il perché si vive per questo, perché uno coltiva una serie di relazioni con altre persone, più o meno piacevoli, però sostanzialmente piacevoli, e comunque che lì dentro questo insieme di relazioni, tante o poche, comunque delle relazioni importanti, lì dentro trova il valore della vita. fa delle cose con gli altri singolarmente, con tanti o con pochi a seconda delle cose che sceglie di fare, e quindi è una persona, appunto, è quello il motore della vita. La carcerazione è la rottura di quel rapporto, cioè viene presa questa persona, estratta dal posto dove viveva, portata in un altro ambiente che è completamente diverso da quello dove viveva. Lasciamo stare che il carcere dove uno viene buttato sia a 10 km, a 100 o a 1000 dal posto dove risiedeva. Non è tanto la distanza chilometrica quello che conta, ma poi quella conta pure, perché rende più difficile, se è maggiore la distanza dal posto in cui uno viveva, rende difficile i colloqui con i familiari, per sviluppare quel minimo di rapporto, mantenere quel minimo di rapporto. Ma il problema centrale è che è completamente diverso, anche se sta a un chilometro da casa propria. Uno va là dentro e ti cambiano completamente l'esistenza. Ecco, questo è questo meccanismo qui, no? Perché c'è questo meccanismo? Perché la sanzione oggi, degli anni nell'Ottocento e nel Novecento, ma è cominciata nel 500-600, il sistema della deportazione in luoghi chiusi, perché prima non c'era questo tipo di punizione. Ai tempi, per esempio nel Medioevo, la punizione era l'espulsione dalla città, si mandava via in genere gli ambienti dove la gente, dove appunto vivevano le società cosiddette organizzate, era la città. Ci avevano pure delle mura anticamente per difendersi dalle invasioni. Queste mura poi limitavano l'ambiente dove viveva quel tipo di società organizzata e che rispondeva a delle leggi, a delle regole. Le persone che venivano colte come in rottura con queste regole, che non rispettavano queste regole, venivano buttate fuori dalla città. Ecco, perché non c'era la possibilità, nemmeno i soldi per mantenere un carcere, per potervi solo far vivere in carcere. Quindi era anche quella un'espulsione, però non era una deportazione, era un'espulsione. Tu vai fuori dalla città, e qui c'è tutto, per esempio, i racconti, che sono tantissimi, anche molto belli, di quegli anni lì, no? Ogni paese l'ha vissuto in maniera più o meno esaltante. Poi si sono costruite intorno a questa vita fuori dalle città delle storie, quanto siano reali queste o non reali non ha importanza, però vuol dire che c'era un immaginario delle persone che immaginavano, quelle che stavano in città, che erano quelle che poi scrivevano, facevano i racconti, il teatro, eccetera. Ebbene, immaginavano questa vita fuori delle città e la raccontavano. Allora, per esempio, Robin Hood, tutti abbiamo sentito parlare di Robin Hood, no? Siccome in Inghilterra è avvenuto questa chiusura intorno a delle regole sempre più precise e ferree della società, e quindi questa espulsione era molto forte, no? La gente veniva buttata fuori dalle città se trasgrediva le leggi, e quindi si creò proprio delle grosse comunità, molto grosse in certi periodi, fuori dalle città, che vivevano in maniera diversa, e non sappiamo nemmeno bene come, perché appunto la novellistica poi su Robin Hood c'è molta fantasia, non è che c'è fatta una ricerca sociologica per capire veramente come vivevano. Sicuramente però vivevano, si riproducevano, e addirittura quando le condizioni, per esempio, nella città peggioravano perché c'erano crisi, difficoltà, carestie, eccetera, la gente quindi che rubava, non so, traeva la proprietà ad altri, era tante, e quindi poi venivano buttati fuori. E queste comunità esterne alla città, quindi fuori legge, il termine fuori legge deriva da quello, non contro la legge, ma fuori della legge, perché nella città, quindi identificata dalle mura, o comunque da un limite territoriale, lì dentro valeva quella legge, cioè ci rimaneva in quell'ambiente coloro che rispettavano le leggi di quella società, di quella realtà, di quel villaggio, di quella città, di quella società, appunto si cominciavano a chiamare così, società. Fuori da quell'insieme di legge, di territorio, di mercato, di ambiente, eccetera, c'erano i fuori legge, gli outlaw, fuori legge, fuori dalla legge. Da lì viene il termine, che fuori legge poi è diventato, oggi vuol dire, è simile al delinquente, al criminale. In realtà non è proprio così. Fuori legge definiva anche, a volte anche una scelta volontaria. in gran parte queste comunità fuori dalle città, che vivevano appunto per vivendo nei boschi, trovando attività economiche anche interessanti, per esempio raccogliendo i frutti dei boschi, il miele, tutte attività che sono l'hanno prodotte queste comunità esterne alla città, ma anche attività artigianali che poi andavano a scambiare in dei mercati che si svolgevano intorno alle mura della città periodicamente, e quindi i cittadini davano le loro attività, le loro costruzioni artigianali, oppure quelli davano le loro, quindi c'era uno scambio tra i fuorilegge e quelli che stavano dentro la legge, quindi dentro la città. Però insomma molti andavano via anche per questioni, non ce la facevano a vivere quegli ambienti a volte molto oppressivi della città, delle regole, quindi se ne uscivano volontariamente, altri venivano buttati fuori perché avevano trasgredito qualche legge, al punto tale che in Inghilterra verso la fine del Cinquecento, la seconda metà del Cinquecento, quindi siamo molto indietro, fecero delle leggi ferocissime contro questa grande presenza di persone che venivano chiamati i vagabondi, perché appunto non erano inseriti in nessuna realtà controllata. Le leggi contro il vagabondaggio in Inghilterra furono ferocissime, venivano menati, gli venivano a fare delle menomazioni alle mani, alle gambe, oppure venivano attaccati a dei carri e trascinati per chilometri. Immaginate come ne uscivano fuori. Quella cosa che abbiamo visto spesso anche nei film americani, no? Dei cowboy del West, no? Quel fatto, quell'abitudine di mettere una persona, legarla al cavallo o al carro e trascinarla, trascinarla per terra legata a un cavallo o un carro che cammina. Quindi non è un'idea dei cowboy o degli americani, è stata importata in America dall'Inghilterra, perché le leggi contro il vagabondaggio prevedevano proprio questo supplizio: prendere i vagabondi, prima gli si faceva, gli si davano per esempio 100 frustate, gli si diceva torna in città a lavorare, è la prima volta. La seconda volta che venivano presi a fare i vagabondi venivano pesantemente castigati. Questo era uno dei più comuni: si prendeva, si legava un carretto e si portava in giro intorno alla città, in modo che la gente vedesse che tipo di supplizio c'era a trasgredire le leggi, e quindi poi molti di questi morivano, immaginate voi. Comunque ci fu veramente un grosso costò molto la lotta al vagabondaggio, su questo ci stanno bei libri, sulla lotta al vagabondaggio e quello che le forze pubbliche hanno fatto dei vagabondi, il massacro dei vagabondi, su questo ci sono delle ricostruzioni storiche precise. Quello che invece si sa di meno appunto è come vivevano queste comunità esterne al carcere. Chiusa questa parentesi storica appunto, no? Il carcere nasce su quel meccanismo lì, però nel senso si costruiscono delle città, dei luoghi ristretti che sono le case di lavoro, perché il problema non era soltanto di deportare queste persone, ma renderle abili a quello a cui servivano. A che cosa servivano quelle persone? Perché queste persone erano scappate, quasi tutte, la maggior parte del motivo per cui le persone erano scappate dalla città era perché erano contadini o pastori, gente che viveva all'aria aperta, venivano buttate nelle prime fabbriche che si aprivano nell'Inghilterra, uno dei primi paesi che vide insieme all'Olanda la prima grande industrializzazione. Venivano buttate in queste fabbriche. Considerate che l'orario di lavoro era da 13, 14, 15 ore di lavoro al giorno, in ambienti malsani, duri, spesso molto freddi o molto caldi, con incidenti, ogni minuto c'era un incidente, gente che si faceva male, mutilazioni, eccetera. Questa era la vita che ti prospettavano. È ovvio che qualcuno scappava, diceva, e invece le leggi antivagabondaggio devono portarle ad accettare quel destino per loro e per i propri figli, cioè capire che le persone, i senza proprietà, così venivano chiamati inizialmente, poi il termine diventò proletari, cioè che non hanno nulla se non la prole, che dovranno diventare come loro, forza lavoro da vendersi nelle fabbriche, negli opifici, oppure braccianti nella terra dei latifondisti. Bene, queste persone venivano mandate in queste case di lavoro, che stavano dentro la città a sto punto. Quindi era la città che si espande, le regole che si espandono, e lì dentro, non più fuori dalla città ma dentro la legge, io faccio un luogo dove deporto. A quel punto, alla parola espulsione, che era quando appunto ti caccio via dalla, e poi fai come ti pare, vivi nei boschi oppure muori di freddo, però e quindi ti lascio libero di morire, ma ti lascio libero. Invece la deportazione in carcere è diverso, perché non solo ti caccio via dal vivere, no, dal vivere nella città con gli altri eccetera, ma ti metto in un posto dove le condizioni di vita le determino io potere, perché ti devo plasmare ad accettare il tuo destino.
It's 1969, okay. War across the USA. It's another year for me and you. Another year with nothing to do. It's another year for me and you. Another year with nothing to do. Now last year I was 21. I didn't have a lot of fun. And now I'm gonna be 22. I say oh my and a boo-hoo. Yeah, now I'm gonna be 22. Oh my and a boo-hoo. Well, it's 1969, okay. All across the USA. It's another year for me and you. Another year with nothing to do.
E allora, di nuovo, stiamo arrivando quindi con questo breve excursus storico, arriviamo al punto di definire la parola, trasferire, deportare, la deportazione. Deportazione che in realtà anche questa purtroppo è un'attività molto antica di tutte... dell'umanità, perché gli antichi imperi, abbiamo prima accennato che c'era appunto la vita avveniva nei villaggi, in piccoli villaggi, in villaggi che si univano tra di loro e costituivano un'unità, oppure addirittura negli imperi dal tempo degli Assiri, Babilonesi, Sumeri prima ancora, e poi via via, no? L'umanità ha visto degli imperi che si sviluppavano, cercavano di ingrandirsi sempre più finché trovavano proprio il limite e lì crollavano, o perché si scontravano con altri imperi o con altre popolazioni che non accettavano la sudditanza. Bene, e la deportazione veniva usata da questi grossi imperi molto spesso, perché anche loro, essendo situazioni molto ampie e considerate molto, coi tempi di allora la comunicazione non c'era telefono, non c'era telegrafo, e quindi era difficile. È chiaro che era difficile tenere sotto certe regole imperi così grandi, eppure ci sono stati e sono durati anche molto, no? Pensiamo all'impero romano, molto, ma anche via via, insomma, no? E più recente l'impero inglese, quello francese, quello spagnolo e così e via. E insomma, ebbene, il meccanismo qual era? Che alcuni gruppi di popolazione che non accettavano l'essere plasmati, quindi che non accettavano quelle regole e quella modalità di vita che l'impero gli imponeva, venivano deportati. Per esempio, una cosa chiarissima che conosciamo tutti, perché anche ha dato luogo anche questa a una letteratura molto intensa, bella, piacevole, quella degli indiani d'America, i nativi dell'America, quando la colonizzazione europea in quelli che poi sono diventati gli Stati Uniti d'America, ma è valsa sia per l'America del Nord e anche per l'America del Sud, i nativi americani venivano prima combattuti militarmente e poi deportati sempre più in delle riserve sempre più lontane, sempre meno, diciamo, vivibili, fino al punto che sono pressoché estinti. Quindi è stato un olocausto, un massacro, quasi tra tutti gli olocausti che l'umanità ha vissuto, quello dei nativi americani è stato quello quasi completo. Quella popolazione lì è stata pressoché sterminata, non c'è gruppi se non piccole unità che sopravvivono, e sono anche combattive quelle poche che sopravvivono, però veramente ridotte al lumicino, così come anche nell'America del Sud, no? I nativi sono stati pressoché massacrati, distrutti, e poi sono mischiati con la popolazione, producendo anche una sorta di meticciato. Quindi la deportazione c'è sempre stata. Il carcere sta dentro questa deportazione. Abbiamo spiegato che proprio lo rappresenta bene, anche se sta a 100 metri dall'ambiente da cui la persona viene deportata, perché presenta un altro livello di esistenza completamente diverso. Le regole in carcere sono diverse da quelle in cui uno vive fuori. Lì devi accettare una disciplina dura e ferrea, perché stai in mano di altri, legata a una velocità di esecuzione in cui non succede niente in carcere, non si produce niente, non si fa niente, ma serve proprio ad abituarti ad accettare una disciplina, anche se assurda, anche se inutile, anche se non serve a niente, però devi, è una sorta di scuola per accettare a essere subalterno, sottomessa a una disciplina, senza porti gli interrogativi, serve o non serve, tu devi fare quello perché devi fare quello, perché in carcere, appunto, se non fai quello c'è la sanzione, botte oppure l'isolamento o altre cose di questo genere. Bene, e questo, quindi il carcere nasce come elemento, focus intorno a cui si sviluppa il sistema della deportazione. Nasce anche il manicomio in quel periodo, tutte queste forme che mettono in luoghi separati dalla società, quindi deportano in luoghi separati, diversi, completamente diversi dalla realtà sociale, le persone ritenute che alcuni decidono e non sono in grado di sottostare a quelle regole. In epoca recente, nei primi del Novecento, in Sudafrica, che era una colonia europea da tanto tempo, dove si erano insediati come popolazione maggioritaria dei coloni olandesi, infatti si chiamavano i Boeri, come una terminologia dei coloni olandesi che si insediano lì, poi per contrasti con l'Inghilterra che voleva conquistare il Sudafrica, perché era un luogo centrale, considerate la punta all'estremo sud dell'Africa, permette di verificare la navigazione che gira intorno dall'oceano Atlantico verso l'oceano Indiano, quindi tutto, e poi perché è molto ricco come territorio, molte ricchezze nel sottosuolo. Bene, lo scontro anglo-boer, la guerra anglo-boera, appunto, tra i residenti, i vecchi colonizzatori chiamati boeri e gli inglesi che volevano prendere in mano il Sudafrica, i neri erano stati massacrati, comunque non massacrati ma relegati già loro a lavori con un grosso razzismo, con l'apartheid, appunto a lavori manuali semplicemente, non solo, ma avevano anche un altro tipo di città, non potevano percorrere le stesse strade dei bianchi, non potevano frequentare gli stessi ambienti, bar, cioè dei bianchi, dovevano rimanere relegati, infatti l'apartheid, una società a parte. Quindi con il concetto appunto della deportazione molto forte. Bene, quella guerra che fu molto violenta, anglo-boera, tra inglesi e boeri, molto violenta, produsse i campi di concentramento. Per la prima volta si vede comparire in una guerra i campi di concentramento, che erano qualcosa di più e di diverso dai campi di prigionia. I campi di prigionia sono sempre stati, le guerre producono i prigionieri, o ciascuno degli eserciti fa prigionieri altri, però il prigioniero, i campi di prigionia sono campi in cui così vengono messi delle persone fatte prigioniero che aspettano la fine della guerra per tornarsene a casa. Loro vengono solo sottratti, cioè il concetto di prigionia è il concetto di sottrarli ad essere combattenti, cioè io faccio i prigionieri in modo che questi non possono più combattere contro di me, contro di me l'esercito che li ha fatti prigionieri, perché appunto li tengo, ma stanno lì, certo a volte in condizioni non buone, ma semplicemente per le carenze diciamo economiche, mangiano male, però insomma non subivano particolari supplizi, semplicemente campi di prigionia. Il campo di concentramento è molto diverso dal campo di prigionia, è un'altra cosa, e quello che fecero gli inglesi nei confronti di boeri erano proprio luoghi perché siccome quella guerra fu ferocissima, uno scontro tremendo, non avevano nessun punto in comune, così dissero i due eserciti, quello inglese e quello boero, tra di loro, eppure erano inglesi e olandesi, quindi la stessa matrice, lo stesso ceppo, eppure lì in quella guerra coloniale si trovarono veramente antagonisti, al punto tale che gli inglesi dissero i boeri non si possono recuperare, e li misero in campi di concentramento, non erano campi di prigionia, perché non è che finita la guerra li facciamo rientrare, ma in campi di concentramento permanenti, cioè li teniamo lì perché sono persone asociali per il nostro modo di concepire la società. Poi la cosa cambiò e vabbè, poi diciamo le potenze internazionali costrinsero queste due colonizzazioni, inglesi e boeri, a una votazione, vinsero i boeri, quindi ripresero il dominio della situazione. Ma per dire, quindi è nato in quel periodo lì, ai primi del Novecento. Poi lo rivediamo rispuntare nel centro dell'Europa, nella Germania nazista, il campo di concentramento. Che cos'è quindi? Quindi da tutto questo percorso, il campo di concentramento non è una cosa che arriva d'amblè improvvisamente e piove da quattro matti, oppure da Marte, oppure da allucinati. Era presente, è stato la deportazione è uno degli elementi centrali in tutte le guerre di conquista, in tutti gli sviluppi degli imperi, anche delle nazioni, le minoranze, per esempio quando si fanno gli stati-nazioni nell'Ottocento, circa dal 700 all'Ottocento si costruiscono gli stati-nazione, ebbene anche negli stati-nazioni si fanno delle così un po' a capocchia, no? Fanno le frontiere che non rispettano assolutamente la presenza della popolazione, ma rispondono a dei rapporti di forza, le frontiere, quindi ogni nazione piccola, nazione grande, secondo il rapporto di forza e secondo la volontà dei grandi, delle nazioni più forti, e se erano alleate o ostili, le facevano piccole se erano ostili, grandi se erano alleati, e quindi questo meccanismo, per cui in ogni nazione si creano delle fasce di minoranze, e anche queste minoranze vengono messe sotto controllo. Quindi non è nuovo il campo di concentramento. Che succede allora? Quando questo regime particolarmente feroce, il nazismo, prende il potere in Germania nel 1933, la prima cosa che fa è distrugge, ammazza, massacra tutti gli oppositori politici e crea dei campi di concentramento per gli oppositori politici, i comunisti, gli anarchici, i socialisti, cioè perfino i socialdemocratici, sono tutti quelli che non accettavano il sistema nazista. E fino a lì la gente dice, vabbè, è chiaro, ogni potere, ogni sistema, ogni regime, la prima cosa che fa i conti con l'opposizione reale, quella possibile, quindi si leva di mezzo gli oppositori, quindi nessuno protesta. Quando sorse Dachau nei primi anni 30, cioè il nazismo prende il potere nel 33, intorno alla, dopo qualche anno comincia, sorge su, due anni dopo sorge un campo di concentramento a Dachau, vicino Dachau, dove ci mettono gli oppositori politici, e lì nessuno fa una virgola, dice vabbè, normale, tutti i regimi, sì, più o meno duri, mettono gli oppositori politici da una parte perché non devono fare più oppositori. Certo, questo non è un sistema democratico, quindi li mette, ma lo facevano anche altre nazioni, anche democratiche, non è che era abbastanza diffuso, e quindi nessuno sollevò nessun problema. Poi ci misero gli Asocialen. Chi erano gli Asocialen? Una categoria di persone, quelli non dediti al lavoro, quelli non operosi, quelli che non amavano lavorare, quelli che vivevano appunto di accattonaggio, di vagabondaggio, quindi come vedete ritorna, ma non è stato prodotto dalla Germania nazista il concetto di liberarsi degli asociali. È vecchio, l'abbiamo visto, no? La lotta al vagabondaggio in Inghilterra, l'Olanda, cioè tutto il mondo, quello che si è costituito in nazioni, stati, ha utilizzato l'odio e quindi l'espulsione e quindi la deportazione delle persone non dedite al lavoro, perché in un paese, qualunque sia il regime, ha bisogno di gente che lavora, e lavora sodo, e lavora tanto, perché la ricchezza di quel paese viene dal lavoro che fanno i lavoratori e le lavoratrici. È chiaro, voi vedete oggi, siamo nel 2016, sì, ricorrenze su tutto, prima abbiamo fatto cose cattive, adesso siamo buoni, però non è vero, perché un governo, questo governo che ci abbiamo noi qui attualmente, appunto nel 2016, non fa ogni giorno, non passa un giorno che non dice di fare regole per sfruttare di più chi lavora, cioè fare in modo che lavorino di più e che vengano pagati di meno. E questo è, quindi il discorso è sempre quello. Ora è chiaro che non ci mettono nei campi di concentramento adesso, per ora no. Però se per esempio metti in discussione la proprietà privata, ti mettono in carcere. Quindi c'è un sistema di deportazione, abbiamo spiegato già che appunto, poi domandatela a chiunque ha provato il carcere, il momento dell'arresto e di essere portato in carcere è un momento di deportazione, e poiché è individuale è ancora più oneroso di quelli in collettivi, perché una deportazione collettiva sì, fa male, però c'hai una spalla su cui appoggiare per piangere le tue disgrazie che stanno avvenendo, ma ha lasciato la moglie, i figli, l'amante, e gli amici e tutto quanto, e quindi quando sei solo arriva la disperazione. Però la deportazione c'è, il sistema carcere è basato sulla deportazione. Quindi che cosa fanno loro? Appunto, prima gli oppositori politici, e lì nessuno dice niente, poi gli asociali. Gli asociali erano appunto le persone che non, quelli che facevano furtarelli non una volta, due volte, tre, quelli che in America per esempio al terzo furto, il terzo strike, ti danno una pena infinita. Come vedete poi le novità, cioè non è che c'è sempre questa gran differenza, non voglio dire sul piano pratico, certamente sul piano pratico ci sono differenze, perché in questa società ci sta anche una società civile più o meno organizzata, movimenti, associazioni, sindacati che in qualche modo si ribellano di fronte a vessazioni gravi e li fermano. Però il meccanismo è quello, quella legge che negli Stati Uniti d'America dice che al terzo strike si vuol dire il terzo reato che tu fai in breve tempo, fosse anche un furto, primo furto, secondo furto, terzo furto, non è che sommano le condanne dei tre furti che verrebbe sempre un paio d'anni di carcere, no, ti danno una condanna infinita perché tu sei irrecuperabile, un termine che era a fianco a quello Asocialen che usava il nazismo. Il nazismo dice queste persone sono irrecuperabili al nostro stile di lavoro, che significa lavorare, perché dobbiamo rifare la grande Germania, fare le fabbriche di armamenti devono andare al 100% di produttività, perché dobbiamo rifare la grande Germania e riprendere un po' il controllo di tutta l'Europa. Quello era l'idea del nazismo, tant'è vero la guerra poi l'ha fatta per quello, e quindi abbiamo bisogno di gente che lavora, quindi hanno sterminato le organizzazioni sindacali e i lavoratori più attivi, tutto quello che è. Però e hanno cercato appunto di, e anche i lavativi non gli piacevano, li buttavano nei campi di concentramento. Poi anche gli invalidi, per lo stesso motivo, perché le persone invalide non è che possono lavorare, sono un peso per la società, lo dicono pure oggi, e lo dicono le, cioè i principi che ha avuto, non sembra una come un'estremizzazione, ma i principi che hanno tenuto in piedi il nazismo e che hanno prodotto i campi di sterminio e quelli che vengono detti dai capi di Stato, qualunque si siano, quando devono rilanciamo l'economia, facciamo in modo di aumentare la produttività, lotta ai fannulloni, tutte queste cose qui, in realtà fanno parte dello stesso bagaglio culturale. Poi è ovvio che lì è arrivato il campo di concentramento, è diventato anche campo di sterminio, e lì c'è un salto di qualità, chiaramente. Però anche la deportazione in un carcere dove, per carità, è democratico, per cui hai i diritti, dicono loro, significa che prendi un sacco di botte, poi puoi anche fare le botte, le prendi, non è che te le leva nessuno, non è che questo sistema ti permette di essere difeso all'origine preventivamente da pigliare le botte le prendi in carcere, però poi, essendo un sistema democratico, puoi fare la denuncia delle guardie che ti hanno picchiato. Poi questo non risolve niente, ci sta la storia di Parma, che ancora oggi, sapete, abbiamo parlato tante volte, a Parma ci sta sto ragazzo, non a caso, che era marocchino, che è stato, ormai è un uomo, cioè 40 anni, massacrato. A un certo punto si riesce a farsi entrare in carcere un piccolo, ci stanno oggi questi piccolissimi registratori, e comincia a parlare con le guardie del fatto che le avevano pestate, eccetera, e le guardie dicono, pensando di essere completamente, appunto, non ascoltate da nessun altro se non dal detenuto, e fanno i sbrasoni: io qui faccio come mi pare, non vale la legge, non vale la costituzione, ti posso far campare o far morire quando voglio, cioè queste cose qui, dice. Però erano stesse, sono state registrate, sono state mandate, poi sono state uscite, queste registrazioni sono state mandate alla procura, ai giornali, ne ha pubblicato l'Espresso, su internet c'è tantissima roba, c'è le mani il procuratore che ha fatto l'inchiesta, ma quelli non è successo niente. Sì, certo, se l'inchiesta è in corso, però non è successo niente. Perché? Perché è quello il carcere. Ora, questa volta è venuto fuori, non tutti hanno i registratori in carcere, quindi non si riesce a sapere che ti dicono, però quello avviene in carcere. Però sei democratico, nel senso che, appunto, il pestaggio ce l'ha avuto, quello sta sulla sedia a rotelle a forza di botte, è un uomo di manco 40 anni, ecco, però è un sistema democratico, quindi può la registrazione l'ha pubblicata l'Espresso, che è un giornale di grandissima dittatura, lo sanno tutti, va in televisione, ci sarà il processo, quindi è democratico. Ma quello sempre in sedia a rotelle sta? Sì, certo, non è la stessa cosa, su questo ormai, per carità, però non è che questo sistema di deportazione democratica garantisce che non ti tocchi nessuno, assolutamente no. Allora, per arrivare al succo della faccenda, il sistema sistema concentrazionario, quello che è alla base del carcere, del manicomio, comunque si chiami, oggi si chiamano REMS, però sempre quello, cioè del controllo asfittico di una persona ritenuta non normale, che non può stare insieme agli altri, ecco, quindi appunto carcere, controllo territoriale, manicomio, altre cose, ecco, tutti questi sistemi concentrazionari hanno, fino al campo di concentramento, una stessa regola, uno stesso principio, che è il principio che una società deve tenere dentro di sé le persone che rispettano quelle regole, non solo, ma quelle utili. Lo vediamo con l'immigrazione, le società accettano l'immigrazione finché questa braccia, questa forza lavoro gli serve per mandare avanti le proprie industrie. Superato quel limite, diventano meno accoglienti, non gli interessano, quindi non è che vedono il problema dell'immigrato, dei flussi migratori, come fatto di persone che scappano dalle guerre o dalle deportazioni o dalle dittature, oppure dalla fame, dalle carestie, questo non gliene frega niente, dicono io sono accogliente finché mi serve, perché mi servono queste braccia lavoro, questa forza lavoro pagata poco. Quando ho fatto il pienone non mi serve più, mi dispiace. Quindi dell'immigrazione l'accoglienza, come vedete, è molto legata a questione. Era il ragionamento che faceva Hitler, dice: io ho bisogno di gente che mi lavora. E certo, poi con gli altri, senza guanto di velluto, senza mediazione, gli altri li mandava a morire. Quindi abbiamo detto, gli oppositori politici più o meno sterminati tutti, gli asocialen uguale, anche gli invalidi massacrati totalmente, e poi anche gli omosessuali. Perché gli omosessuali? Perché gli omosessuali, non solo per un discorso legato, no? Le regole sono queste, la famiglia, perché era un regime fortemente legato alla struttura cristiana il nazismo, tant'è vero che la parola d'ordine era era, loro avevano il segno di Dio nel loro coso, no? E quindi il problema è che avevano un principio di fondo, quello che appunto l'omosessualità non solo stava fuori da quelle regole, le regole che questa società nazista basata su la struttura cristiana, insomma, manteneva, ma anche perché non erano produttivi di forza lavoro. Per quello l'omosessualità in molti imperi dell'antichità è stata perseguita sempre in maniera così colpita, perché gli imperi dell'antichità avevano bisogno di braccia per lavorare e braccia per combattere, e siccome quelli che non producevano, gli accoppiamenti che non producevano queste braccia, chiaramente sono state colpite. Questo è uno dei principi, non solo questo, ma questo è abbastanza importante. Comunque il nazismo colpiva questa cosa qui, e quindi, come vedete, il campo di concentramento che si dovrebbe ricordare, queste cose si dovrebbero ricordare, però quali sono i principi su cui nasce il campo di concentramento, vedendo nella sua storia, quello che in poche parole, in maniera molto sommaria, abbiamo fatto oggi, con il sistema concentrazionario che produce carcere, manicomio, CIE, eccetera. Ecco, ragionare su queste cose ci permette di capire che il carcere è molto pericoloso tenerlo in piedi, non solo per chi ci sta dentro, perché chi ci ascolta, ragazzi, sa che lì dentro si soffre, si sta male e non serve assolutamente a niente, ma soprattutto perché, e questa cosa non la diciamo noi, questa l'hanno detta tutte quelle persone scampate dai campi di concentramento e che sono usciti e hanno dedicato il resto della propria vita a raccontare che cos'era il campo di concentramento, il campo di sterminio, perché dicevano: se lo raccontiamo, se la gente diventa edotta, conosce che cos'è l'essenza di questa vergogna, può darsi che non si ripeta più. Poi in realtà questa tramandare queste idee è stato fatto con il massimo di forza, però non ha prodotto grandi risultati, perché, come vediamo, i campi di concentramento, o comunque cose analoghe, si sviluppano ferocemente. Il problema era che questa cosa, che il campo di concentramento non è altro che il prolungamento estremo, ma non un'altra cosa, del sistema carcerario. Quelli che sono scampati dai campi di concentramento hanno detto: guardate che lì dentro il meccanismo con cui ti ci portano, il meccanismo con cui ti ci tengono, la disciplina interna, tutto il corredo del campo di concentramento è esattamente quello di un carcere, portato alle estreme conseguenze, ovviamente, non lo stesso come principi, cioè i principi che guidano un carcere sono gli stessi principi che guidano il campo di concentramento. E allora, nel giorno della memoria, pensavamo che questo discorso fosse il più adatto a ricordare questo 27 gennaio. Allora giustamente ci ha telefonato un ascoltatore, anche un compagno di questa radio, che ci ha ricordato appunto il motto che stava su tutte le bandiere naziste, che era Gott mit uns, cioè Dio è con noi. È un po' come appunto questi dell'ISIS o del Daesh dicono Allah è grande. Come vedete, in ogni quando la le situazioni, i principi su cui sono fondate queste società, che non sono belle, che possono sempre sbandare e diventare estreme, no? Come appunto il nazismo o questa roba appunto del Daesh o altre cose simili, in realtà quei principi, diventando assoluti, producono andare a ammazzare la gente, fare dei massacri orridi, fare degli stermini tremendi, dicendo Dio lo vuole, no? Perché i nazisti questo dicevano, lo dicono un po' tutti i massacratori. Allora, il problema quindi, come vedete, è al centro. Questa cosa, quindi, diciamo, il punto da cui siamo partiti, il campo di concentramento non è altro che il sistema carcere, il sistema concentrazionale ha portato alle estreme conseguenze, non lo diciamo noi, no? L'hanno detto quelli che appunto dai campi di sterminio sono usciti, perché per fortuna hanno portato la pelle a casa e anche hanno portato il racconto a casa. Bene, il punto è questo: bisogna porci questi problemi, questi interrogativi, altrimenti parlare di giorno della memoria diventa appunto quelle cose come i 25 aprile, no? Parlare della 25 aprile è caduto il fascismo, poi non è caduto più niente, perché figuratevi, come vedete ce ne abbiamo a piene mani dentro. La cosa è molto appena venuta, non la sappiamo esattamente, ma da quello che dicono i giornali è che il governo e il Parlamento danese della Danimarca hanno deciso di togliere i soldi e anche gli oggetti d'oro, gli oggetti di valore ai profughi che arrivano lì dopo aver attraversato mari, territori, cioè quasi stremati, gli tolgono gli oggetti di valore per sovvenzionare il mantenimento di questi profughi. Ora, questa cosa è agghiacciante. Ora, non può darsi che i giornali non hanno riportato esattamente, può darsi che non sia così. Certo, la Danimarca, che pensavamo tutti fosse un paese non tra i migliori, ma insomma perlomeno di rispetto grosso modo di quelle che erano quelle cose che abbiamo odiato e che più odiamo, insomma, che la civiltà dovrebbe spazzare via, che fa una cosa così, insomma, produce una soggettività di un Parlamento che dice togliamo ai profughi i loro beni, che poi che sono un bracciale, una collana, un anello, che possono portare quattro soldi arrotolati in tasca, quello possono portare, che possono, si portano a casa presto. Ebbene, gli togliamo quelli perché così finanziano il mantenimento che noi dovremmo tenere loro. La cosa fa veramente sentire un brivido di freddo, così come sta raccontando ai giornali. Noi speriamo che ci sia un errore, però, di questi tempi. Ma così come anche guardate i discorsi che fa il nostro cosiddetto beneamato, per chi lo ama, ovviamente qui non per niente, Premier, che dice sempre sulla produttività, sul lavoro, che la gente deve soltanto lavorare e stringere la cinghia, lavorare e stringere la cinghia perché poi l'economia riparte. E insomma, non sono principi tanto diversi da quelli che hanno prodotto i campi di oppure tutto questo strillare carcere, no? Che fanno molti e che insomma per portarlo all'oggi, il respingimento dei profughi o con appunto un procedimento messo su dalla Danimarca, che speriamo non sia vero, di togliergli gli oggetti di valore per finanziare il mantenimento, oppure i respingimenti che fanno, ci sta quella cosa che abbiamo visto di quest'estate, no? a settembre, subito agosto, settembre, ottobre, in cui questi treni tra Romania, Bulgaria o Turchia, no? Che vengono fatti i migranti caricati sui treni e portati via. Insomma, il treno blindato, cioè, c'ha un'immagine, sono stati fatti per portare la gente nei campi di concentramento, venivano fatti i treni blindati, no? Questo c'è tutta una. Ed erano le immagini molto simili a quelle che avevamo visto nei prendere questa gente che veniva per fuggire, per scappavano o alla fame o anche a guerra, eccetera, buttarli in treni blindati per portarli per deportarli in una parte che loro nemmeno sapevano dove, cioè, queste cose insomma hanno molto, sanno molto di nazismo, di campo di concentramento, per cui la memoria o esplora questi territori fastidiosi, difficili, oppure chiaramente non è più memoria.
I'm crazy for crying, crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Crazy for trying, crazy for crying, and I'm crazy for loving you.
E allora, mancano esattamente 15 secondi alle 16, orario che termina questa trasmissione. Noi vi ringraziamo di aver ascoltato questa cosa forse non proprio piacevole e per qualcuno forse non proprio legata al carcere, ma secondo noi molto legata al sistema, a tutti i sistemi concentrazionari, quindi sistemi carcerari, e per trovarne le radici antipatiche, certo, quelli che amano la galera, sentirsi